standing here as a climate activist. I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza, Israele ha ordinato l'evacuazione di circa 100.000 persone a Rafah. L'esercito ha detto che per ora sarà un'operazione limitata. Alcune famiglie si sono già rimesse in cammino. Biden ha ribadito la sua contrarietà a Netanyahu. In stallo il negoziato per una tregua. Macron e von der Leyen hanno chiesto a Xi Jinping di fare pressioni su Putin per mettere fine al conflitto in Ucraina. Il presidente cinese è a Parigi, è tornato in Europa dopo 5 anni. La guerra civile in Sudan. Gli scontri potrebbero arrivare presto in una grande città del Darfur, dove si sono rifugiati centinaia di migliaia di profughi interni. L'intervista di Esteri, prima parte. Pace fatta tra Bruxelles e Varsavia. Per l'Unione Europea la procedura contro la Polonia per la violazione dello Stato di diritto è chiusa. Rimane aperto solo il dossier sull'Ungheria di Orbán. Questa settimana a Milano la nona edizione del Festival dei diritti umani. Il titolo è Violenza. Saranno protagoniste le donne. 1.600.000 persone al concerto di Madonna a Rio de Janeiro nel fine settimana, grazie a un'ottima organizzazione, come se non ci fossero mai state. Serie TV Baby Reindeer, la serie Richard Gunn. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Diversi palestinesi si sono messi nuovamente in cammino oggi, si stanno spostando da Rafah, da una zona di Rafah, dopo l'ordine di evacuazione dell'esercito israeliano che riguarda circa 100.000 persone. Israele dice che farà un'operazione, non un'operazione estesa, ma solo in una zona della città a ridosso del confine con l'Egitto, dove sappiamo ormai si sono rifugiati da tempo, da mesi, circa 1.500.000 di profughi interni. Si stanno spostando verso nord, sulla carta, dove non ci dovrebbero essere bombardamenti, anche se alcune zone di Rafah sarebbero state colpite anche in queste ultime ore. In una telefonata Biden ha ribadito a Netanyahu, al primo ministro israeliano, la sua contrarietà a un'operazione di terra a Rafah. Hamas ha parlato di pericolosa e ulteriore escalation. Sentiamo un brevissimo racconto che ci ha mandato Sami, cittadino palestinese che è da mesi anche lui si trova a Rafah, lo abbiamo sentito più volte in questi mesi.
Sono andato perché la zona devo verso Khan Yunis, hanno detto che sarà una zona sicura, come dicono, tanto a Gaza non c'è nessun posto sicuro, però non si può fare niente, dobbiamo seguire, se no ce le fanno fritte come l'hanno fatto sempre. Speriamo che le cose andranno bene. Io sono lasciato la Rafah insieme a tutta la mia famiglia, stiamo cercando di anche di ammettere la tenda che avevamo a Rafah, alla zona di Mawaz, sempre a Khan Yunis. Speriamo bene.
Questo il racconto di Sami, cittadino palestinese da Rafah. In questi ultimi minuti arriva una notizia ancora da confermare, per ora mi sembra che la notizia arrivi da Al Jazeera ed è una notizia importante, potrebbe essere importante per quanto riguarda un possibile accordo sul famoso cessate il fuoco, anzi sulla famosa tregua mediata da Egitto e Qatar. C'è in studio Shawky Senussi. Shawky, che cosa abbiamo capito?
Ecco, c'è un comunicato di Hamas, non è più una fonte giornalistica. È uscito poco fa, Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico del movimento Hamas, ha avuto una telefonata con il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed Al Thani, e con il ministro egiziano della sicurezza, Abbas Kamel, e li ha informati che il movimento islamico ha approvato la loro proposta riguardante l'accordo di cessate il fuoco, quindi lo scambio in più fasi dei prigionieri palestinesi in cambio della liberazione delle ostaggi. Non si capisce ancora, Emanuele, se in questo pacchetto c'è la parola alla fine della guerra, sulla quale mi sembra che in questo momento Netanyahu non è d'accordo.
Anche perché questa non era, Sciocchi, un'ultima questione, era la questione centrale, cioè Israele vuole un cessato il fuoco, l'operazione Rafah la faremo, e appunto stavamo appunto raccontando proprio questo, invece Hamas vorrebbe la fine della guerra. Quindi dalle notizie che abbiamo adesso ancora non si capisce se esattamente Hamas abbia accettato, no, dice di aver accettato la proposta dei mediatori, non ancora quella di Israele, o forse poi è la stessa.
Bisogna vedere anche quali sono le pressioni degli Stati Uniti, perché William Burns oggi, che è il capo della CIA, è nel Qatar, doveva partire già stasera per Israele, per l'Egitto, poi per Israele, e ha rinviato il viaggio, quindi rimane ancora nel Qatar, perché è lì che si sta trattando questo cessate il fuoco.
Grazie Sciocchi Senussi. E allora questa è una notizia, potrebbe essere una notizia ovviamente molto importante, massima prudenza. Sappiamo che sulla questione di un possibile accordo per un cessato il fuoco ci sono state notizie contro notizie e anche diverse smentite in queste settimane e in questi mesi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
A Parigi oggi il vertice Macron, von der Leyen, Xi Jinping, la prima tappa del viaggio in Europa del presidente cinese che mancava in Europa da 5 anni. Sul tavolo la guerra in Ucraina e le dispute commerciali, questioni importanti in un incontro, appunto quello di oggi a Parigi, molto delicato. Macron e von der Leyen, la presidente della Commissione europea, hanno chiesto a Xi di fare pressioni su Putin per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina. Vediamo la questione da una prospettiva cinese, allargandola poi alla questione della sicurezza globale. Gabriele Battaglia.
Gli incontri diplomatici di vertice sono preparati da settimane di colloqui in cui si prestabiliscono anche i minimi dettagli. Nessuna sorpresa quindi che anche quello tra Macron e Xi Jinping, con cameo di Ursula von der Leyen, abbia seguito questo schema. In particolare il presidente cinese aveva scritto domenica un articolo di suo pugno su Le Figaro che conteneva già quanto poi detto oggi. In sintesi, richiesta alla Francia e con la Francia all'Europa di adottare un'autonomia strategica, così è definita, rispetto agli Stati Uniti. Invito a non adottare una politica di riduzione del rischio in campo economico, e così Xi Jinping ha magnificato le relazioni commerciali tra Pechino e Parigi. Poi sostegno una soluzione diplomatica che coinvolga la Russia per la crisi ucraina, mai definita veramente guerra. E infine soluzione dei due stati in Palestina e riconoscimento quanto più rapido dello stato palestinese. E così oggi Xi Jinping ha ribadito a Macron e von der Leyen la necessità di un coordinamento strategico di lungo periodo e a tutto campo, dalle questioni commerciali a quelle politiche tra Cina e Unione Europea, senza che siano terzi, leggi Stati Uniti, a dettare i temi e le regole. Ha aggiunto poi che un obiettivo deve essere la ricchezza reciproca, premettendo che il problema dell'eccesso di capacità cinese di fatto non esiste. Ha poi sostenuto Xi Jinping che Pechino e Bruxelles devono opporsi insieme all'estensione, all'escalation dei combattimenti in Ucraina e creare le condizioni per i colloqui di pace. E infine ha ribadito che Pechino è favorevole all'entrata dello Stato palestinese nelle Nazioni Unite. L'atteggiamento cinese tende a ribadire che la relazione tra Pechino e Bruxelles è importantissima, ma tende ancor più a rimarcare che l'ordine globale è cambiato. Non è più incentrato sugli Stati Uniti e sui valori occidentali, è multipolare, per cui bisogna affrettarsi a rendersene conto, ci vuole rispetto reciproco. Su questo non c'è margine per un compromesso, probabilmente in questo momento sia dall'una sia dall'altra parte. Sulle questioni commerciali, Pechino è probabilmente disposta a fare parecchie concessioni, ma rimane ineludibile quel primo passo tutto politico, quasi un'esibizione di buona volontà che la Francia e l'Europa devono fare per dimostrare che c'è fiducia reciproca, tema ritornato più volte oggi, quello proprio della fiducia reciproca. E appunto la cosiddetta autonomia strategica da Washington è proprio la manifestazione di fiducia che viene richiesta sempre più esplicitamente dalla Cina.
E quindi importantissima la presenza del presidente cinese Xi Jinping oggi a Parigi, all'inizio, la prima tappa del suo viaggio, raro viaggio abbiamo detto, in Europa. C'è un'altra notizia di oggi a proposito di Ucraina da ricordare e da sottolineare. Il Cremlino ha confermato esercitazioni con armi nucleari tattiche a ridosso o comunque vicino al confine ucraino, non solo. Il Cremlino ha anche detto che si tratta di una risposta alle ultime dichiarazioni da parte di alcuni leader europei, nello specifico ricordiamo quella di Cameron, il ministro degli esteri britannico, che aveva detto la scorsa settimana che le armi appunto di Londra potranno essere usate anche per colpire in territorio date all'Ucraina, potranno anche essere utilizzate per colpire in territorio russo. E poi anche le parole di Macron, queste già ripetute ufficialmente almeno due volte nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, sul possibile a un certo punto, a determinate condizioni, a determinate situazioni, di militari europei o comunque occidentali a combattere direttamente in Ucraina.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso torniamo a parlare della guerra civile in Sudan, conflitto al quale i media stanno dedicando molto poco spazio, anche se non solo, ma anche per la concomitanza con la guerra in Ucraina e la crisi a Gaza, di cui abbiamo appena parlato anche noi. Gli scontri tra esercito e paramilitari delle forze di intervento rapido, cominciati ormai più di un anno fa, interessano sempre diverse zone del paese. Una delle situazioni potenzialmente più critiche in questo momento è quella di una grande città nel Darfur. Ne abbiamo parlato con Irene Panozzo, analista politica, già consigliere del rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Corno d'Africa. Sentiamo.
In quest'anno il conflitto si è poi esteso ad altre zone del paese, ma continua a essere comunque molto presente nella capitale, che continua a essere linea del fronte, e in vari altri stati. Il Darfur forse è quello che presenta delle caratteristiche forse un po' diverse rispetto al resto del paese, questo perché una delle forze in campo, appunto le forze di supporto rapido, sono originarie del Darfur, quindi nel giro di pochi mesi sono state capaci di prendere il controllo di buona parte della regione. Ricordiamo che il Darfur è grande quanto la Francia, quindi è una regione enorme in un paese immenso, che è rimasto immenso anche dopo aver perso un terzo del suo territorio con l'indipendenza del Sudan 13 anni fa, e nel 2011. E quindi è molto difficile riassumere le dinamiche, che sono diverse da località a località, da stato darfuriano a stato darfuriano, in un unico schema. Ci sono state ad esempio scontri di natura quasi esclusivamente etnica e non soltanto di potere nella capitale del Darfur occidentale, Al Janina, tra maggio e giugno dell'anno scorso, che hanno causato la morte di migliaia e migliaia di persone, soprattutto Masalit, che è una delle popolazioni non arabe che abitano il Darfur, e la fuga di chi è riuscito a sopravvivere, che ha attraversato il confine, che è molto vicino al Janina, e si è rifugiato in Chad. Le forze di supporto rapido, come dicevo, hanno occupato 4 dei 5 stati che compongono il Darfur, ma non hanno preso, in realtà finora non hanno neanche cercato di assalire in maniera più forte, diciamo, più organizzata, la capitale del Darfur settentrionale, El Fashir, ed è lì che in queste settimane ci sono le tensioni più grandi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Abbiamo parlato di crisi, di conflitti, di guerre. Questa settimana a Milano comincia la 9ª edizione del Festival dei Diritti Umani. Comincerà mercoledì 8 maggio, ma già domani, martedì 7, ci sarà un'anteprima. La presentazione dell'evento la fa direttamente Danilo De Biasio, che è il direttore del festival. Sentiamo.
Me lo immagino Tiziano Terzani con la sua barba bianca e l'accento toscano dire:
da che mondo è mondo, non c'è stata la guerra che ha messo fine a tutte le guerre, e non lo sarà nemmeno questa.
È uno dei passaggi centrali della famosa Lettera Auriana, che lo scrittore aveva pubblicato in risposta all'altrettanto famosa invettiva della sua concittadina Oriana Fallaci. Quello scontro ideologico fra due grandi è tuttora valido, con due guerre così sanguinosamente simboliche in atto, ed è una delle ragioni per cui abbiamo pensato di mettere questa parola come titolo dell'imminente edizione del Festival dei Diritti Umani: violenza. Violenza che ci stritola, che arma il soldato a Gaza o nel Donbass, che guida il coltello del femminicida, che tracima dalle tastiere degli haters. Queste saranno le colonne su cui poggia il prossimo festival. Chi è sopravvissuto al genocidio del Ruanda, chi cura i feriti negli ospedali di Medici Senza Frontiere, chi prova a dare sollievo ai bambini con disabilità a Gaza. E poi la violenza di genere, in tutte le sue forme, con testimonianze e suggerimenti, perché accanto alla parola violenza ci abbiamo scritto: dire no è un nostro diritto. Il festival si terrà dall'8 al 10 maggio, ma il 7 ci sarà un'anteprima. Al Cinema Beltrade alle 19.30 potremo vedere un bellissimo film curdo, When the Seedling Grow. Do you remember Kobane? L'avamposto occidentale ai barbari che Oriana Fallaci vedeva alle porte? Passato il pericolo, l'Occidente ha voltato la faccia e sta lasciando che l'esercito turco continui l'assalto alle comunità curde. Purtroppo oggi Kobane è sotto attacco. Gli abitanti vorrebbero vivere liberamente, in pace, invece sono attaccati dalla Turchia. Ospedali, scuole, centrali elettriche. Anche molti bambini sono morti in questi attacchi, ci ha detto il regista di questo film, Reje Azalkaya, che ricorda quando Kobane era stata un simbolo, quando riceveva appunto la solidarietà da tutto il mondo. Aveva proprio ragione Tiziano Terzani: non è ancora stata inventata la guerra che mette fine a tutte le guerre.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Came along the winter,
killed off all my language, the shadows gone. La Commissione europea ha detto che la procedura contro la Polonia per violazione dello Stato di diritto può essere chiusa. La Presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha precisato che le misure adottate dal nuovo governo, quello di Donald Tusk, hanno ripristinato l'indipendenza della magistratura. La procedura era stata aperta, ricordiamo, nel 2017. L'altra questione in gioco, oltre appunto all'indipendenza dei magistrati, era il primato del diritto comunitario rispetto a quello polacco. A questo punto rimane aperto un solo dossier europeo per violazione dello Stato di diritto, quello sull'Ungheria di Orban. Abbiamo chiesto al nostro collaboratore dalla Polonia, Mauro Catierina, come la società polacca abbia vissuto questa disputa in questi anni.
La stragrande maggioranza dei polacchi non ha mai messo in discussione la loro appartenenza alla famiglia europea, anche durante gli anni del governo nazionalista di PiS. Il tentativo portato avanti da Jarosław Kaczynski di urbanizzare la Polonia e fare di Varsavia la seconda Budapest, parole sue, è fallito proprio perché all'interno del tessuto civile ed economico del paese non è mai stata preconizzata l'idea di un eventuale polexit o di un allontanamento dalle istituzioni europee. Se la Polonia oggi è una potenza regionale in termini economici e presto anche militari, lo deve ai fondi europei che hanno modernizzato le infrastrutture del paese e attirato investimenti. Questo i polacchi lo sanno bene. Certo, PiS nei suoi 8 anni al potere ha provato in maniera incisiva a mettere le mani sulla giustizia, i media e la Corte Costituzionale tramite riforme di tipo autoritario entrate nel mirino di Bruxelles, ma di contro ha avuto la risposta forte e compatta dei polacchi che sono scesi in massa nelle piazze per protestare. Oggi i cittadini polacchi vogliono solamente un paese normale e non essere considerati dai propri partner europei una seconda Budapest.
Adesso andiamo in Brasile, dove lo scorso fine settimana a Rio de Janeiro c'è stato il concerto di Madonna con 1.600.000 persone. Com'è stata la gestione di questo evento con così tante persone? Il nostro collaboratore Luigi Spera era proprio lì. Ascoltiamo.
Sin da quando è stato annunciato, insomma, il concerto qualche settimana fa, è diventato subito una febbre. Sono arrivati da tutto il Brasile, anche dall'estero, molte persone per assistere al concerto, per cui c'è stata un po' questa emozione che ha attraversato un po' tutta la città. Io Rio de Janeiro è abituata a grandissimi numeri. Lo show di 1.600.000 persone a Copacabana non è il record, è il record per Madonna, ma non è il record per Copacabana. Dai dati ufficiali del municipio dicono che sono stati raccolti 287 tonnellate di spazzatura. Io ero al concerto e quando siamo andati via, già diciamo a ridosso della fine dello spettacolo, c'erano questi 1.500 operatori diciamo ecologici che raccoglievano la spazzatura, per cui l'impatto ambientale è stato minimo perché è stato raccolto, è stato tutto differenziato ed è stato fatto, come dire, il massimo possibile. Diciamo che è stato fatto quello che bisognerebbe fare tutti i giorni. Ecco, sono stato ovviamente a Copacabana dal mattino, non c'era caos, non c'è stato neanche traffico, non c'è stato nessun tipo di problema. È strano da dire in Europa che una movimentazione di un pubblico di questo tipo non crea difficoltà, però molto nasce dal fatto che è stato organizzato molto bene e in sinergia tra il governo dello Stato e il governo municipale, per cui c'è stata questa comunione di intenti che ha portato, come dire, al successo definitivo. Quando sono arrivato, sono andato a prendere le mie credenziali, poi sono ritornato sul posto, c'era un'energia così positiva, davvero un ambiente così piacevole che è difficile da spiegare a questa distanza. In ogni caso, la spiaggia di Copacabana è così grande da poter lasciare anche lo spazio alle persone di ballare, di muoversi, di sedersi.
Chiudiamo con le serie TV con Alice Cucchetti di Film TV, di Emanuele Valenti un saluto. Esther ritorna domani con Sciauchi Senussi, un buon ascolto.
All'inizio di Fargo, uno dei capolavori cinematografici dei fratelli Coen e la serie antologica che ne è stata tratta, appare la scritta «Questa è una storia vera», ma, come sanno gli spettatori più preparati, la dichiarazione è falsa. Nessuna delle vicende messe in scena da Fargo, il film o la serie, è mai davvero accaduta. L'accento dovrebbe cadere non sull'aggettivo «vera», ma sul sostantivo «storia», che in quanto racconto contiene sempre una dose di immaginazione, falsificazione, artificio. Ma cominciare un film o una serie con la didascalia tratto da una storia vera è da sempre un richiamo irresistibile, soprattutto per i produttori e il marketing, perché il grande pubblico sembra spesso rispondere con maggior fervore alla promessa di non stare assistendo a un'invenzione narrativa, ma a una riproposizione di fatti reali, soprattutto se sanguinosi e o proriginosi. Negli ultimi anni l'esplosione del true crime non ha fatto che accentuare questa propensione, moltiplicando i racconti sia in formato docuserie serie sia nella ricostruzione con copione e attori di serial killer, omicidi, crimini più o meno bizzarri prelevati dai fatti di cronaca e poi anche di truffe e imbrogli. Vedi serie come Inventing Anna sulla falsa ereditiera russa che per qualche anno ha imperversato New York, o The Dropout sull'aspirante miliardaria Elizabeth Holmes, o We Crashed sul caso WeWork. O ancora vicissitudini troppo assurde per essere vere eppure più vere del vero, per esempio il caso Tiger King, di cui esistono sia una docuserie sia una versione fiction, ma l'elenco è lungo. Parallelamente, la passione per le storie criminali, per i podcast e i documentari true crime, in un momento storico in cui sempre più persone sono estremamente online, per usare un modo di dire mutuato dall'inglese, ha concretizzato un fenomeno, quello degli investigatori del web, che in diversi casi ha assunto dimensioni e causato conseguenze imprevedibili. È capitato più volte che detective amatoriali, partendo dal confronto di prove, teorie e indizi su internet, abbiano finito per sconfinare nelle indagini ufficiali, così come il giornalismo investigativo di documentari e podcast ha portato talvolta a riaprire casi chiusi e ribaltare sentenze. Uno dei più famosi è anche uno dei primi successi true crime, The Jinx, la docuserie HBO in cui il documentarista Andrew Jarecki riusciva a catturare la confessione del ricchissimo Robert Durst, un uomo più volte indagato per omicidio, ma fino a quel momento mai condannato. Il marchio tratto da una storia vera, unito all'ossessione dei fan su internet, però, può essere anche un'arma a doppio taglio o rivelare lati più che inquietanti. L'ultimo caso in ordine di tempo, ma anche uno dei più significativi, è quello di Baby Reindeer, una serie britannica apparsa su Netflix in sordina, senza fanfare o grande promozione, lo scorso 11 aprile, è diventata nell'arco di pochi giorni il titolo più visto non solo in Regno Unito, ma in diversi altri paesi, tra cui l'Italia. Scritta e interpretata da Richard Gadd, uno sceneggiatore comico scozzese, racconta la disturbante e surreale vicenda di Donny, un ragazzo aspirante stand-up comedian ma impiegato in un pub londinese, che inizia a essere vittima di stalking da parte di una sconosciuta, una donna con disturbi mentali che inizia a sviluppare per lui un attaccamento morboso e presto a perseguitarlo in vari modi, dopo un breve scambio di parole gentili al bancone del bar. La vicenda, raccontata in prima persona, anche con voce fuori campo, dal protagonista, ha il pregio di esplorare tutte le stratificazione di un vissuto complesso e contraddittorio, rifuggendo da semplificazioni e facili giudizi. Ma la dicitura iniziale, basato su una storia vera, è qui aumentata dal fatto che l'autore Richard Gadd è anche l'interprete protagonista nei panni di Donny e l'uomo a cui davvero tutto ciò è accaduto. E il grande e imprevisto successo della serie ha portato molti fan a mettere in piedi una ricerca online per scoprire chi fossero davvero sia la donna che ha perseguitato Gadd, sia l'uomo che ha abusato di lui, finendo per stalkerizzare la stalker e per abusare con accuse infondate persone innocenti. Sia Richard Gadd sia la bravissima attrice Jessica Gunning, che nella serie interpreta Martha, hanno diffuso appelli agli spettatori chiedendo di smettere con le investigazioni e le persecuzioni. La storia è vera, ma è appunto una storia il cui valore sta in ciò che racconta, non nell'individuazione dei veri o presunti colpevoli, senza sortire a quanto pare troppi risultati. La storia vera è sfuggita di mano.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.